Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Era un bambino quando lei l'ha lasciato.
Tutti i tuoi figli ho lasciato. Ho abbandonato entrambi. È la cosa peggiore che una madre possa fare. Ci sono momenti in cui ti senti vuota e ti convinci che vuoi farla finita. Sono andata in un albergo un giorno e lì ho deciso di fare un passo. Il passo era di lasciare la mia famiglia dopo la nascita del mio secondo bambino. E ho fatto così.
Abbiamo appena ascoltato le voci di Meryl Streep e Julianne Moore nel film Le Ore, tratto dall'omonimo romanzo di Michael Cunningham, che ritrae, indaga e scandaglia le vite di tre donne che vivono in tempi e luoghi diversi, ma sono accomunate da un testo, Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, ma anche da un'ombra, da un malessere profondo che segna le loro esistenze. Un malessere che si palesa nel suicidio di Virginia Woolf, che si annega nel fiume dietro casa, o quello di Septimus Smith, l'amico di Clarissa, che di fronte agli occhi della moglie si getta dalla finestra. Dal film al romanzo alla letteratura di ieri e di oggi, quello della morte volontaria, del suicidio, è un grande e controverso tema, più che mai attuale anche nelle nostre cronache, con il quale pure gli scrittori contemporanei non mancano di confrontarsi. Lucas Beafus lo ha fatto nel suo romanzo Koala, in cui riversa l'esperienza della perdita del fratello. La scrittrice che presentiamo oggi, Sandrine Fabbri, ci racconta del suicidio della madre. Nel suo romanzo Domani e domenica, la scrittrice ginevrina mette a nudo le difficili relazioni familiari che hanno caratterizzato la sua infanzia, ma anche l'urgenza di conoscere per davvero quella madre così disperata e incapace di amare. E qui, complice la sua scrittura, capace di scavare e amplificare le voragini di un malessere esistenziale, corre veloce il parallelo con un'altra scrittrice svizzera di lingua francese, fresca del Gran Premio di Letteratura. Si tratta di Pascal Cramer, che nel suo romanzo La spietata brutalità del risveglio, con poetica precisione, riesce a tratteggiare le precarie relazioni familiari, ma anche la depressione di una donna che non si sente adeguata nel suo nuovo ruolo di madre. Temi difficili, complessi, più che mai umani e quotidiani, che vanno sotto pelle, ma richiedono molto coraggio, non soltanto a chi ne scrive, ma anche a chi decide di leggere. Nata a Ginevra nel 1963, Sandrine Fabbri è stata critica teatrale per le pagine del Journal de Genève e della Gazette de Lausanne, corrispondente per le pagine del Feuilleton di Le Temps a Zurigo, e poi giornalista e traduttrice freelance, tra l'altro, degli autori Lucas Beafus e Sibylle Berg. Domani e domenica ha vinto nel 2010 il premio Pitard ed è stato ora tradotto in italiano da Daniele Almanzi per l'editore Kelly. Noi la scrittrice l'abbiamo incontrata a Ginevra, dove attualmente vive, in un romantico e silenzioso quartiere a pochi passi dal Rodano. L'intervista inizia con la lettura di qualche passaggio che ci porta dritti nell'atmosfera del romanzo.
Domani è domenica. Domani si parte. Si parte in vacanza. Ora abbiamo degli appuntamenti. Dobbiamo sbrigarci per andarli a trovare tutti. Tua madre, tua sorella, la tua amica, anche il tuo psichiatra. Perché? Prenditi cura di mia figlia se mi dovesse succedere qualcosa. Questo, hai detto, pacatamente, guardandomi. Non mi avevi chiesto niente, non ti avevo chiesto niente di simile. Mi guardavi, senza vedermi, mi ignoravi, dov'eri? Lontana da me, di sicuro, ma dove? Non voglio che si prendano cura di me. Perché si dovrebbero prendere cura di me se mi dovesse succedere qualcosa? Mi prenderò cura di me stessa. Che ti dovrebbe succedere?
Questa voce disperata che abbiamo appena sentito è quella di una bambina. Chi è questa bambina?
È una bambina che sono stata io quando avevo 11 anni, e la donna matura o la scrittrice cerca di ritrovare i sentimenti che ha avuto questa bambina quella notte tremenda, cioè di esprimere quello che ha sentito. Dopo, ovviamente, sono anni dopo e forse la memoria non è completamente giusta, ma questi ricordi sono stati talmente per anni in me che penso che li ho espressi abbastanza giusto.
La bambina presagisce che sta per succedere qualcosa, dice lo so, sta per succedere qualcosa. Che cosa succede da qui a poco?
Succede che la madre manda a letto la bambina. La bambina non riesce a dormire perché ha un presentimento forte. Questo presentimento l'ha già da 3 mesi, ma è diventato sempre più forte. Quel giorno lì ha visto che la madre si comporta in un modo strano, stranissimo, quindi non dorme, cerca di rassicurarsi. Lei prova a sentire quello che fa la madre, ma tutto d'un tratto sente un rumore terribile e quindi va via dal letto, apre la finestra e vede la madre giù.
E nel libro c'è questa frase che si ripete spesso, la mamma che è partita dalla finestra.
Sì, perché voleva scappare, ma non poteva scappare, quindi è scappata dalla finestra, perché non trovo più nessun modo di scappare nella vita.
Tutto questo, che è molto, molto forte per chi lo legge, ha un impatto veramente profondo, mi ha fatto molto riflettere, perché in realtà quando io per la prima volta ho letto il titolo di questo libro nella sua versione italiana, Domani è domenica, e ne ho visto la copertina, si vede una spiaggia, uno stabilimento balneare con gli ombrelloni chiusi e le colline sullo sfondo, io ho quasi pensato che si potesse trattare di un libro festoso, e scopriamo ben presto dalle prime pagine che non è così. Ma i titoli nelle altre versioni, in francese e in tedesco, ci danno invece qualche altro indizio.
Sì, perché in francese si chiama la béance, che è una parola che non si usa tanto e che non si trova nelle altre lingue, per quello che in tedesco e in italiano abbiamo dovuto trovare un altro titolo. Perché la béance esprime un vuoto senza fine, ma questo vuoto è il vuoto fisico, e ovviamente la caduta della madre per la finestra, ma è anche un vuoto interiore, c'è una disperazione quando non si trova più niente in se stesso per andare avanti. E Jacques Lacan, questo famoso psicanalista francese, lui ha fatto tutto un concetto di questa béance che esprime insieme questi due vuoti. Quindi in italiano si può usare la parola lavoraggine, ma non è esattamente quello, è di Kluft in tedesco, ma ovviamente si pensa sempre a qualcosa di fisico. E quindi in italiano abbiamo cercato e finalmente è la lettrice della casa editrice che ha pensato a Domani e Domenica, che è l'inizio del libro e che appunto si può sentire come una canzone di bambini, una cantilena, e invece è contrario di quello che si può immaginare. Ma quando si vede la copertina, si vede che questa spiaggia è deserta, che dà l'impressione che siamo in inverno, che non verrà nessuno su questa spiaggia, e che nel fondo il paesino si perde in un cielo bianco. Quindi non dà un'idea di vacanze felici e di spiaggia con gente.
Bisogna quindi imparare anche a guardare più attentamente le copertine.
Perché la spiaggia? Beh, la spiaggia perché appunto domenica dovevamo andare via in ferie, in vacanze, in Italia, dove c'è la spiaggia. E per quello che abbiamo pensato a questo, e anche perché la madre, quando era giovane, andava in Italia sulle spiagge. Quindi ha un doppio senso.
E poi questo domani e domenica è fondamentale perché era un po' l'aspettativa anche della bambina, di come viene ricordata questa bambina che non vedeva l'ora di partire in vacanza. E in realtà questa vacanza poi con tutti e due i genitori non arriverà mai, perché la mamma, come appunto poi le dice, è partita dalla finestra. Il momento in cui la mamma viene a mancare, lei vive da sola col padre, ma il suo primo desiderio è quello di imparare a conoscere quella che è stata la sua mamma e il suo passato. Inizia una sua ricerca personale. Allora chiedo a lei, chi erano Silvia e Natale Fabbri? Come si sono conosciuti? Quali erano le origini dei genitori di questa bambina?
Allora, il padre era uno sloveno di Trieste, perché era nato nel 22 e abitava a Monfalcone, perché il padre era venuto a Monfalcone per trovare lavoro. E quindi mio padre ha fatto tutte le scuole in italiano, ma il padre si è sempre sentito sloveno, solo che era durante l'età del fascismo, nel quale era proibito parlare sloveno, e sono stati italianizzati come tantissimi sloveni e quindi hanno cambiato i nomi. Il mio padre si chiamava Darko Kovac, è diventato Natale Fabbri, che hanno provato a fare una traduzione, perché Darko è un regalo e poi Kovac, Fabbri è lo stesso, l'artigiano, Faber in latino, Fabbri in francese, eccetera. Poi lui ha fatto la guerra da resistente con Tito da partigiano. E nel 1945 tutta la famiglia è andata a Zagabria, dove c'era lavoro, e anche perché i nonni per loro era chiaro che erano jugoslavi e non italiani. Poi mio padre ha creduto al titismo, a questo sistema politico, per 10 anni, poi è stato deluso. Ma siccome aveva il passaporto italiano, nel 1956 ha potuto andare via. A quel momento il confine era ancora chiuso. Cioè, la Jugoslavia si è aperta a partire dagli anni 60, però avendo questo passaporto italiano ha potuto andare via. E il suo padrone di Zagabria gli aveva trovato un lavoro in Ticino. Poi mio padre parlava italiano, quindi è andato in Ticino. Poi in Ticino le cose non sono andate bene per via del razzismo, quindi ha passato solo alcuni mesi in Ticino, dopo è andato a Ginevra. A Ginevra un giorno è andato a sentire un concerto in un grand hotel vicino al lago di Ginevra. A questo concerto suonava il fratello di mia madre e lì ha visto questa donna che le è piaciuto tantissimo, solo con uno sguardo, e poi l'ha invitata a ballare e così è iniziata la storia.
Nel libro viene descritto quest'uomo, Natale Fabbri, come un uomo bellissimo.
Beh, bellissimo... No, questo è un po' esagerato. Era uno sloveno con capelli biondi, occhi blu. Ok, non era male. Poi la mia madre era nata a Berna. La sua madrelingua era il tedesco, cioè svizzero tedesco. E quando aveva 5 anni sono andati a vivere a Ginevra, anche per via del lavoro, perché il mio nonno non trovava lavoro a Berna. Quindi anche tutta una storia di andare via per via del lavoro. Non ci avevo pensato mai, fino adesso, ma in effetti è questo.
L'incontro che lei ci ha appena descritto tra Silvia e Natale Fabbri è stato un incontro molto, molto romantico. Poi nel libro si parla del matrimonio e poi però di romantico non c'è più nulla. In realtà c'è molta tristezza e addirittura il matrimonio viene... accostato, associato al concetto di morte, come se il matrimonio, soprattutto per Silvia, fosse stato veramente un primo passo verso una vita che poi in qualche modo è rotolata via senza più controllo.
Sì, effettivamente questo primo incontro sembra molto romantico. La mia madre aveva 11 anni di meno del mio padre. Così la differenza di età, la differenza di origine, di modo di vivere, la mia madre anche per quell'epoca era molto libera, voleva veramente vivere, ha avuto diversi amanti e si è ritrovata con un uomo molto più classico, rigido. Per lui la donna, la moglie doveva vivere per lui, quindi non si sono sposati subito, perché la mia madre voleva, non voleva più, voleva, non voleva più. Mio padre era molto fedele e Lei aveva 29 anni, che per quell'epoca era abbastanza vecchia di non essere sposata. E lei aveva sempre lavorato fin lì e si è ritrovata con un uomo che non voleva che sua moglie lavorasse, perché è l'uomo a guadagnare i soldi. A quell'epoca si deve anche pensare che la donna aveva pochi diritti, non aveva un conto in banca, per esempio. Cioè, era veramente dipendente dall'uomo e quindi tutto un tratto questa donna, che era molto libera, si è ritrovata in prigione. Prigione con un uomo in un appartamento dove non poteva più fare le sue scelte.
Una donna libera, ma nel libro viene anche descritta come una donna, prima del matrimonio, molto gioiosa, molto felice, molto sorridente, allegra.
Sì, e poi poco a poco, in questo matrimonio, non era felice, non poteva più avere la vita che aveva avuto prima, poi non so se voleva veramente essere madre. All'inizio per lei è stato molto difficile essere una madre, lo è diventato poco a poco, anche se è una madre abbastanza particolare. Poi c'è stata una tragedia col fratello di mio padre che l'ha sconvolta e poi è venuta la malattia. Cioè, a quell'epoca si diceva che uno era malato dei nervi.
Nel libro, proprio all'inizio, quando Silvia parte dalla finestra, come dice la bambina nei suoi ricordi, ci sono i familiari, qualcuno dei familiari che dice: ma tanto era matta, era folle. Ma lei non era veramente matta, era malata.
Sì, hanno cominciato a parlare di depressione fino agli anni 50 e poi veramente negli anni 60. E qui lì che è stato inventato il Valium, si chiamava la pillola della gioia, la pillola delle mogli, delle madri, delle donne. Sì, a quell'epoca la psichiatria non sapeva esattamente come curare questa malattia, questa depressione. I medicamenti erano fortissimi e si voleva assolutamente mandare di nuovo queste donne a casa. Cioè, non si voleva pensare al divorzio o altre soluzioni. Si doveva calmare queste donne, che diventavano un po' isteriche, e poi c'erano anche altri modi di calmare che erano abbastanza elettroshock, che si usano ancora un po' adesso, ma non come a quell'epoca.
Il libro, tra le tante peculiarità che presenta, ne presenta una stilistica molto evidente. C'è questa punteggiatura molto forte che spezza quasi in due moltissime frasi. Normalmente la punteggiatura lì non ce l'aspetteremmo. In questo caso però è lì a volerci comunicare una sensazione molto forte, una presa di posizione, vuole essere molto diretta. Ci può dire qualcosa su questo?
Sì, devo dire che non è un'autobiografia. È quello che si chiama in francese autofizione, cioè quello che ha raccontato sono fatti veri, ma dopo vengono raccontati in modo letterario, non cronologico, e veramente lavorando la lingua. Per me la scrittura è importantissima, e il ritmo, la musica della lingua. E tramite le parole, tramite la forma, tramite la scrittura, si scopre anche delle cose che non si sapevano. E si cerca di far risentire sentimenti del passato che non ci sono più, e per quello la punteggiatura è importantissima, perché quella bambina risente ma non spiega, e la narratrice, che è adulta, lei fa un'inchiesta per tentare di capire perché la madre si è uccisa, scopre tantissime cose, ma alla fine rimane sempre un mistero. Scrivendo cerco di andare veramente al di là della realtà, e questa punteggiatura deve esprimere queste cose. Ci sono frasi molto corte e tutto un tratto frasi molto lunghe, e penso che è abbastanza difficile tradurre o ritrovare in un'altra lingua questa musica.
Questo libro in quanto tempo lo ha scritto? Ci è voluto tanto? Perché io mi immagino che tutto quello che contiene ci racconta un po' di una ricerca che deve essere durata quasi una vita intera.
Il libro è uscito subito dopo la morte di mio padre, perché pensavo che quando lui era vivo non potevo scriverlo perché lui era sempre come un censore e se lui avesse letto questo libro non so che cosa avrebbe fatto, sabe, per sicuro impazzito. E dopo la sua morte, 3-4 giorni dopo, mi sono seduta al tavolo, ho cominciato a scrivere. Questa storia che avevo dentro di me cominciava ad uscire. Quindi si può dire che in 6 mesi ho scritto questo libro e dopo ho avuto bisogno di 7 anni per arrivare alla fine. È stato tutto un lavoro di riscrittura, appunto di lavoro sulla lingua, di andare molto più lontano dalla semplice storia.
Verso le ultime pagine di questo romanzo si citano dei versi di Isidore Ducasse. Ho ricevuto la vita come una ferita e ho proibito al suicidio di guarire la cicatrice. Voglio che il creatore ne contempli in ogni ora della sua eternità il crepaccio spalancato. Lei la sente ancora questa ferita?
Sì, e penso che una ferita o questa ferita sarà sempre lì, dentro. Ma dopo si impara a vivere. Questa ferita forse rimane dentro, ma la sofferenza sparisce poco a poco. E appunto, non si deve suicidarsi per questa ferita, come lo dice Isidore Ducasse, il conte di Lautréamont, che lui però è morto a 24 anni. Per quello, appunto, che alla fine del libro c'è una speranza. E c'è la voglia di vivere. È per quello che ho pensato a questa citazione che esprime veramente questo e che è fortissima.
Tante attese novità di quest'anno, da qualche settimana è finalmente uscito in libreria il nuovo romanzo di Lukas Beerfus, dal titolo Haggard, pubblicato dal Waldstein Verlag. Già approdato nella shortlist del Leipziger Buchpreis, Manfred Pabst lo ha lodato dalle colonne della NZZ definendolo un testo di grande impeto esistenziale e dotato di brillanza linguistica. E valsa la pena, dunque, attendere un romanzo che inizia con un uomo che senza motivo insegue una donna sconosciuta. Per saperne di più non ci resta che leggere e sperare che qualche editore decida di tradurre in italiano un autore importante di cui finora è stato tradotto per Einaudi solo il suo romanzo d'esordio 100 giorni. Per questa puntata di Geronimo Letteratura, che vi ricordiamo potrete ascoltare in podcast sul sito di Rete 2, è tutto. Un saluto cordiale e una buona giornata da Natascia Fioretti.